Allora, ci siete? Mentre fenomeni come la legge taglia-leggi sono squisitamente italiani, anzi italioti, norme di questo tipo non lo sono. Tornando sulla taglia-leggi, tagliando, abrogando elenchi di migliaia di leggi, hanno abrogato anche delle leggi che non andavano abrogate. Per esempio, hanno abrogato il decreto 43 del 1948, che è l'unica norma che dà attuazione alla Costituzione laddove la Costituzione vieta le associazioni cosiddette paramilitari, cioè le associazioni che hanno una struttura militare e svolgono scopi politici. C'era un decreto del 48 che dava attuazione dicendo che cosa contiene questa definizione, e Calderoli l'ha abrogata con le taglia-leggi. C'era solo un piccolo problema, che lo stesso Calderoli era sotto processo, sotto indagine, non so se è stata formalizzata l'accusa, a Verona per costituzione di bande armate con le sue camicie verdi. E la cosa ha lasciato un po' sbigottito, e lui ha detto che non se n'era accorto, e subito dopo, cioè 2 anni dopo, è intervenuto un altro decreto correttivo che ha cancellato questa abrogazione, e così la semplificazione ci ha creato un bel casino, perché noi dobbiamo capire che cosa è questa cancellazione della norma abrogata, anche perché da un certo punto di vista, se tu sei sotto processo e abrogano la norma incriminatrice, tu sei scagionato, non c'è più reato. Se poi reintroducono la norma incriminatrice, tu fai marameo cucù, le norme penali non retroagiscono. Per cui bisogna vedere che cosa succede di un taglia-leggi poi corretto con il ripristino della legge tagliata rispetto ai processi penali in corso. Bell'effetto della semplificazione, non c'è che dire. Quelle sono cose tipicamente italiane, vi dicevo, mentre queste disposizioni sono disposizioni contenute nella legislazione di molti paesi. Infatti poi in tutti i paesi si è aperto un dibattito sul significato. Perché sono, vi dicevo, disposizioni velleitarie, che dicono: questa legge è talmente bella e importante che non può essere modificata se non attraverso abrogazione espressa. Modifico, abrogazione è la stessa roba. In qualche modo queste leggi pretendono di dare più forza alla legge stessa, per cui queste leggi non dovrebbero essere più abrogate per incompatibilità, ma solo per espressa volontà del legislatore. E vi dico, norme del genere si trovano un po' in tutti i paesi conosciuti, o meno conosciuti da me, con relativi problemi, relativi dibattiti, eccetera, che si concludono tutti nello stesso senso: questa norma non significa nulla, perché diciamo che esiste un principio codificato da Coke, grande giurista inglese dell'epoca Stuart, 1635 più 5 meno, e che dice che nessun parlamento può vincolare i parlamenti successivi. Questo è considerato uno dei pilastri della teoria dei parlamenti, cioè così come le generazioni cambiano, anche le strutture della loro rappresentanza cambiano, e nessun parlamento può ostacolare la generazione successiva, il parlamento successivo, nella sua legislazione. Lo può fare la Costituzione, come vedremo, ma non lo può fare la legge ordinaria. La funzione legislativa appartiene alle Camere, che la svolgono collettivamente, collegialmente, articolo 70 che vi ripeto almeno una volta al giorno, è una norma che ci dice proprio questo, è la funzione, tutte le Camere possono svolgere questa funzione e non ci può essere uno che ti dice ah no, la mia legge è più bella della tua successiva e quindi resiste l'abrogazione implicita o quella tacita, solo per l'abrogazione espressa tu puoi cambiarla. Queste norme non hanno alcun significato giuridico. Sono un altro esempio di tratti di penna del legislatore che non servono a nulla. Se si vuole cambiare, cioè rafforzare una legge, bisogna trasformarla in legge costituzionale, come vedremo subito dopo. E questa formula inutile che vi ho portato ci introduce l'argomento che poi segue, e cioè possono essere derogate o modificate. Qui si usano due parole di cui almeno una non vi ho ancora spiegato, neanche modificata vi ho spiegato, modificata però è una normale abrogazione. Il terzo caso di abrogazione implicita per riforma della materia è causato da una legge che modifica la legge precedente, sostituisce la disciplina precedente e la sostituisce con una nuova disciplina. E invece la deroga è un concetto diverso che adesso devo spiegarvi, diverso dall'abrogazione. Perché è diverso dall'abrogazione? In che cosa è diverso? La deroga è applicazione del criterio della specialità. Finora vi ho parlato di criterio cronologico e di criterio gerarchico. A fianco si pone il criterio della specialità. Tra due norme contrastanti prevale quella speciale, l'altra non è applicata. C'è un principio di preferenza per la norma speciale e questo agisce non sull'efficacia, neanche sulla validità, ma sul campo di applicazione, sull'applicabilità delle leggi. Poi arriviamo all'ultimo punto. Che cos'è il criterio della specialità? Provato a renderlo con questa bellissima slide che sicuramente vi illumina. C'è una norma generale in color azzurrino, costumino da baby, maschietto, e norma speciale, color azzurrino, costumino da baby, non si sa se maschietto o femminucce. Quando si regala al futuro baby non si sa il sesso, o il giallo o un colore del genere che non è impegnativo, o anche un verdino, ma può influire male sulla crescita ormonale. La norma speciale deroga alla norma generale, questo è il principio. Cosa vuol dire che la norma speciale deroga alla norma generale? Vuol dire che se noi abbiamo una disciplina generale, che so io, sul pensionamento delle persone, che dice tutti vanno in pensione a compimento del 65esimo anno, e poi in un'altra legge c'è una norma in cui dice che i professori universitari ordinari vanno in pensione a 70 anni, non è che questa seconda disposizione abroga la precedente, la deroga, nel senso che si applica a una fattispecie più piccola, più contenuta. La deroga è esattamente questo. Certe volte la deroga è contenuta nella stessa disposizione. Chiunque commetta tale reato è punito salvo che. Quel salvo che introduce un'eccezione. Questa eccezione è retta da una norma speciale che fotografa una fattispecie più ristretta. Questa è una bellissima sentenza su una casa veramente importante, i fringillidi, da caccia ai fringillidi, che sono degli uccellini, sulla base dei canoni indicati, il complesso della Corte Costituzionale, non l'ultimo dei giudici, il complesso delle disposizioni impugnate rivela un significato certo e per nulla indeterminato, nel senso che a fianco del generale divieto di cacciare i fringillidi, voi girate per il boschetto con la vostra doppietta, vedete un uccellino, dovete, scusi, lei è un fringillide? Se lui risponde sì, c'è una seconda domanda, perché lui non potreste cacciarlo, è vietato, direttiva comunitaria. Ma accanto a questo divieto generale coesiste, o meglio coesiste, è stato abrogato, una norma di deroga che permette di cacciare soltanto due specie di fringillidi, il fringuello e la peppola. Terzo caso fondamentale, la passera di montagna. Su questa giurisprudenza a pacchi, perché in questa stagione, anzi un po' prima, tutte le regioni cercano di scassinare questi divieti sotto la pressione dei cacciatori, che stufi di spararsi addosso a vicenda, dicono qualche uccellino vorrei anche spararlo ogni tanto. E ancora, allora fanno delle leggi, dei decreti, degli atti amministrativi, se lo dicono nei corridoi, dei permessi a sparare il fringuello, la peppola e la passera di montagna. Conosco i nomi, ma non saprei distinguere da un qualsiasi pollo ruspante, che tra l'altro può essere tranquillamente tirato il collo quando volete, perché è da allevamento. Queste invece sono specie protette, addirittura dalle direttive dell'Unione Europea, ma quello che interessa è che qui la Corte ci sta dicendo che c'è un divieto generale, norma generale, è vietato cacciare i fringillidi. E poi una norma derogatoria che consente, a certe condizioni, di cacciare il fringuello e la peppola perché non sono in estinzione, rovinano i campi e così via. Rapporto tra genere e specie. E in sostanza norma generale, divieto di cacciare i fringillidi, norma speciale, autorizzazione a cacciare la peppola e il fringuello perché stanno antipatici. Norma e rapporto tra genere e specie. Notate che il rapporto tra genere e specie, ne parleremo più volte in avanti, è un vero problema, un rebus logico, o meglio non è affatto logico, cioè il rapporto tra genere e specie è del tutto arbitrario. E il rapporto tra genere e specie noi lo usiamo sempre e voi dovreste abituarvi a usarlo ogni qualvolta fate degli schemi che dovreste imparare a fare, tipo questo è un rapporto tra genere e specie. Il genere è l'abrogazione e le specie sono espresse tacite e implicite. Ogni passaggio del grafico è un passaggio da un genere alla specie. Logica pura, logica formale. Tutti coloro che fuggono e sono venuti qua fuggendo dalla matematica incapperanno di fronte alla logica formale che non viene insegnata, ma è la base del ragionamento dei giuristi. Facendo i vostri appunti voi usate logica formale, ma è una logica tutta arbitraria, nel senso che siamo noi a decidere cos'è genere e specie. Noi possiamo dire che questa roba qua è un arredo, definizione del tavolo, è un arredo dell'aula con quattro gambe, e ho messo un genere, l'arredo dell'aula, è un quattro gambe che è la specializzazione, si distingue dalle sedie perché le sedie sono sorrette da un sostegno. Ce l'ho fatta, è una definizione. Qualsiasi definizione voi date delle cose, provate a fare esercizio mentale, vedrete che usate questa tecnica. Che cos'è il gatto? È un mammifero che fa miau. Non è una bella definizione, ma non tutti i mammiferi fanno miau, solo i gatti. E quindi la definizione colpisce nel segno, ma è arbitraria. È arbitraria perché se dovessi dire che cos'è una peppola, è un volatile di tipo fringillide, o è un fringillide di tipo peppola. È un fringillibile cacciabile. Vedete che sto invertendo il genere della specie, perché i volatili sono anche le mosche, paf, che sono cacciabili. Chissà perché? Perché non hanno un tessuto vertebrale, non sentono il dolore. Avete mai sentito piangere una mosca? No, è un fringillide? Neanche. Ci raccontano un sacco di fiabe. Allora noi possiamo dire che di tutti i volatili, il fringillide ha alcune caratteristiche che un zoologo tipo potrebbe dire, distinguendolo, oppure che, e così via. Allora, genere e specie creano nel nostro caso un interessante problema di rapporto tra norma generale e norma particolare. Perché è interessante? Perché questo è il principio del scassamento, è un po' equivoco l'espressione, scuotimento, del sommovimento tellurico del sistema giuridico. Perché dire che prevale la norma speciale sulla norma generale vuol dire che il legislatore che fa quella bellissima legge generale sullo statuto di contribuente, il giorno dopo può fare una norma specifica che parla, che so io, dell'anticipo dell'IMU, e quella è una norma speciale che prevale sulla norma generale. Quando il nostro amato legislatore ha scritto quella cosa che vi dicevo sostanzialmente inutile, e cioè il divieto di deroga, non possono essere derogate se non espressamente e mai da leggi speciali, sta cercando di evitare questa erosione, che è un'erosione continuamente in corso. Il legislatore pensa per mesi, per mesi, per mesi, poi fa una bella legge di riordino dell'università, organica, bella, 150 articoli pensati, eccetera. Il giorno dopo, con la legge finanziaria, introduce una norma per cui il personale A può transitare il ruolo B e quello deroga alla legge generale. Capite? Per cui le leggi generali sono continuamente erose da deroghe fatte per fattispecie più o meno piccole e prevalgono. Perché il principio che prevale è la norma speciale su quella generale. Perché prevale? Prevale per il semplice fatto che fotografa meglio la fattispecie di applicazione. Se io ho una norma che riguarda tutti i medici in generale e poi c'è una norma che riguarda in particolare i dermatologi, io giudice che devo trattare un caso del dermatologo, c'ho più vicina, più immediata, più definita la norma sui dermatologi piuttosto che la disciplina generale sui medici, e di conseguenza applico la norma speciale invece di applicare la norma generale. Questo crea ovviamente una instabilità dell'ordinamento, perché le norme speciali si aggiungono una all'altra senza alcuna coerenza, e dopo un po' la norma generale perde di applicazione, nel senso che si applica sempre di meno. Più sono le norme speciali, meno si applica la norma generale. E questo è il grosso problema che cercano di evitare formule tipo queste, ma inutilmente, perché non evitano nulla. Qui vi metto in rapporto due problemi che vi possono spiegare una differenza importante. Cosa accade se viene abrogata la norma abrogatrice e cosa accade se viene abrogata la norma derogatrice? Stiamo confrontando abrogazione e deroga. Allora, se viene abrogata la norma derogatrice, cioè viene cancellato questo tondino qua, chiunque capisce che si riespande la norma generale, sta dentro nel disegno in qualche modo. Ma se invece viene abrogata la norma abrogatrice, viene abrogata la taglialeggi, abrogata, cosa succede delle norme abrogate da taglialeggi? Ah, bel problema, è un problema di interpretazione. In certi casi vi può essere riviviscenza, in certi casi, rari, rarissimi casi. La Corte Costituzionale ha detto è un'eccezione alla riviviscenza. Perché? Perché questo è un problema, ancora una volta, di interpretazione. Problema che si sta ponendo, si è posto sulla proposta di referendum che non è stata ammessa dalla Corte, e poi adesso, in questo tempo, la mozione Giacchetti sulla ripristino della vecchia legge elettorale si basava su una cosa del genere, sull'idea cioè che se tu intervieni su una legge che ha modificato il sistema elettorale e che alla fine dice è abrogata il vecchio sistema elettorale, abrogazione espressa, e tu la abroghi, rivive il vecchio sistema? Problema interpretativo complesso. La Corte Costituzionale ha detto no, no. Può rivivere semplicemente se tu è chiara che l'intenzione del legislatore, abrogando la formula di abrogazione espressa, vuole far rivivere la precedente disciplina. Ma ci sono mille ostacoli. Come vedremo la prossima settimana, le leggi vanno provate in Parlamento, articolo per articolo, discusse, commissioni, aula, due rami del Parlamento. E questo vuol dire che le leggi vanno discusse minuziosamente dal Parlamento. Se noi abrogassimo la legge che abroga la precedente legge elettorale, avremmo la riviviscenza di un fantasma che non viene discusso dal Parlamento. Il Parlamento discute una riga in cui si dice abrogata la legge tale e tali, e per opera magica di questa abrogazione rivivrebbe una legge ormai superata che risale a quasi 20 anni fa. E questo si dice è contrario a quel principio per cui le leggi le fa il Parlamento guardando dentro le leggi, non con bacchetta magica risuscitando fantasmi ormai morti. Questo problema si è posto soprattutto con una forma di abrogazione che io non vi ho messo dentro nello schema perché la farò dopo, che è l'abrogazione per via di referendum. Quando noi si va a votare referendum, articolo 65 ci dice che votiamo l'abrogazione di una legge ed è una forma di abrogazione espressa, noi siamo legislatori in quel momento, sia pure legislatori negativi nel senso che possiamo solo abrogare e non porre nuove norme, poi vedremo che non è esattamente così. Allora cosa era successo? Che un comitato dei promotori aveva proposto l'abrogazione del Porcellum con l'esplicita intenzione di far rivivere il precedente sistema elettorale. Questa esplicita intenzione è dovuta al fatto che la Corte Costituzionale ha detto che non si può ammettere un referendum che impedisce di eleggere il Parlamento, perché questo farebbe venire meno pezzi di Costituzione. Si abroga il Porcellum, siamo senza legge elettorale, si sciolgono le Camere, che si fa? Questo non è tollerabile. La Corte ha detto queste leggi, questi referendum io non li accetto. Si possono modificare purché alla fine resti una norma applicabile per eleggere gli organi dello Stato. Bene. L'idea dei promotori del referendum era di abrogare il precedente il Porcellum e far rivivere il precedente sistema elettorale. La Corte ha detto in quel caso la riviviscenza non esiste, non si può compiere, non è così che funziona. Questo è comunque un problema, diciamo che è frequente che vengano abrogate leggi che hanno abrogato la precedente disciplina, ma di riviviscenze io francamente non ne ho viste molte nella mia lunga esperienza. Mentre quando si elimina l'eccezione, è ovvio, appartiene alla conoscenza di tutti, che si espande la regola. Guarda che le eccezioni possono essere anche eccezioni temporali, no? Per esempio nelle aree terremotate si sospendono i termini o si sospende il pagamento delle tasse. Quelle sono norme derogatorie. Una volta quando c'era la leva obbligatoria, nelle zone calamitate si faceva una norma derogatoria che consentiva ai ragazzi di non prestare il servizio militare. Era un'eccezione. Un'eccezione che durava un certo tempo ed era limitata a un certo luogo. Dopodiché cadeva l'eccezione e si rispandeva la regola generale. Questi argomenti vorrei lasciarli domani. Vorrei invece adesso parlarvi una cosa per cui non c'ho. Ah, no, faccio una serie di cose. Oh. Allora, il criterio di specialità, come vedete, è diverso dall'abrogazione e pone questo problema. Mentre l'abrogazione ci dice che è il tempo quello che era qui, il tempo quello che conta, e quindi ci dà un decorso lineare delle cose, no? Legge nuova caccia la legge vecchia. Il principio di specialità ci dà invece un criterio atemporale. Sempre e comunque la legge speciale prevale su quella generale. Il che significa che anche se la legge derogatoria è precedente alla legge generale, si ritiene che la legge derogatoria non venga abrogata dalla legge generale. Non so se è chiaro il concetto. Noi siamo su una pagina molto complicata del manuale, so che è complicata perché mi sono state chieste tante volte spiegazioni, ultimamente non tanto perché forse l'abbiamo modificata in maniera utile, sul concorso tra i criteri. Perché questo criterio cronologico guarda il tempo, il criterio gerarchico riguarda la posizione nel sistema delle fonti, il criterio della specialità riguarda l'apporto tra norma generale e norma speciale, per cui non sono sullo stesso piano, sono su tre piani diversi. Stando su tre piani diversi, come si coordinano? Per esempio, il criterio cronologico prevale o cede al criterio gerarchico? Su questo non ci sono dubbi. Poi vi mostrerò una sentenza della Corte, la sentenza 1 del 56, per cui la prima sentenza che ha dato la Corte proprio su questo argomento. Non ci sono dubbi perché la gerarchia resiste, per cui la Costituzione del 48 resiste dall'alluvione di legislazione successiva. Non è che la nuova legge prevalga sulla Costituzione, la Costituzione prevale perché è superiore. Lo stesso discorso avviene nella concorrenza tra il principio cronologico e il principio di specialità. Vi dicevo, una delle forme di abrogazione è l'abrogazione implicita, per riforma della materia. Il legislatore fa una nuova legge che disciplina, che so io, l'università. La nuova legge si sostituisce alla vecchia legge, per cui il rettore non si elegge più con le vecchie norme ma con le nuove norme, il senato accademico ha le competenze definite dalle nuove norme non dalle vecchie norme, e quindi, anche se non abroga espressamente, si ritiene che la disciplina della materia implicitamente abbia abrogato la disciplina precedente. Ma mettiamo che la vecchia disciplina contenesse una norma, che so io, sul diritto allo studio, mentre la nuova disciplina non ha una norma sul diritto allo studio. C'è abrogazione oppure no? C'è una riforma della materia, ma al giudice, all'interprete, spetta di stabilire se la nuova disciplina copre tutta l'area tematica occupata dalla vecchia disciplina oppure no. E questo è un compito dell'interprete, non risolto dal legislatore, è un compito dell'interprete. Può essere che la nuova disciplina contenga alcune norme generali sul diritto allo studio, ma la vecchia disciplina ha una norma, che so io, sul prestito d'onore, cioè la possibilità di chiedere un prestito alla banca che tanto non te lo dà, dicendo te lo pagherò quando sarò laureato e comincerò a guadagnare, quello che Obama ha fatto, così di raccontare la leggenda, per studiare nel prestigioso Ateneo, e pare che stia ancora pagando il suo prestito. Ma sarà vero. Comunque così ce l'hanno raccontata. Allora, noi abbiamo una nuova disciplina generale sul diritto allo studio in cui dice l'università deve promuovere lo studio, soprattutto per meno abbienti, con una serie di cose, non parla del prestito d'onore. Noi come la mettiamo? C'è stata abrogazione per cui la vecchia disciplina cade tutta? O quella può essere considerata una norma speciale? Perché se quella può essere considerata una norma speciale, resiste l'abrogazione da parte della norma generale. Il criterio di specialità prevale sul criterio di cronologia. Chiaro? Mentre non prevale sulla gerarchia. Perché se la Costituzione contiene, come contiene di solito, un principio generale, non è che la norma particolare può andare contro e prevale perché è norma speciale, è considerata illegittima e cancellata. Per cui la gerarchia prevale sia sul criterio cronologico che su quello di specialità, mentre il criterio di specialità prevale sul criterio cronologico. Tutto questo lo trovate spiegato nel manuale. Ma quello che mi interessava era raggiungere un'altra cosa che riguarda in più particolare la gerarchia delle fonti e il rapporto tra gerarchia e criterio cronologico. Qui torniamo alla tabella dell'articolo 1 delle preleggi che fissa la gerarchia delle fonti. Questa era la gerarchia delle fonti del 1942. La Costituzione è del 48. Notate che qui non si parla di Statuto Albertino, che era ancora formalmente in vigore lo Statuto Albertino, benché modificato da tutta la legislazione fascista. Dalle fonti del diritto è sparito lo Statuto Albertino. Domani, parlando di tipi di Costituzione, vedremo che cosa significa. Oggi la nostra gerarchia delle fonti è diversa, nel senso che dalla legge in giù va bene l'articolo 1 delle preleggi, legge, regolamenti e usi, ma sopra c'è la Costituzione e la Costituzione è la fonte prevalente. Qui, come vedete, la casella Costituzione è una casella complessa che vi dovrò spiegare con calma. Su questa icona torneremo. Per il momento ci interessa essenzialmente questo triangolo qui, Costituzione e altre norme costituzionali. Questo vuol dire che per cambiare la Costituzione non basta una legge, perché una legge che pretendesse di cambiare la Costituzione sarebbe una legge illegittima, invalida, in conflitto con il criterio di gerarchia. Per cambiare la Costituzione bisogna introdurre una legge particolare, che è la legge costituzionale, la quale occupa lo stesso gradino gerarchico della Costituzione, salvo il problema che non tutto può essere cambiato, i principi supremi non possono essere cambiati, ma questo lo vedremo la prossima settimana. Il vero problema sta nel rapporto che si viene a creare tra il criterio cronologico e il criterio gerarchico. Qui sta il problema. E cioè, se interviene una fonte gerarchicamente superiore e successiva alla fonte gerarchicamente inferiore, si opera abrogazione o si opera annullamento? Introdotto alle 12.53, la cosa non riscuote il vostro interesse, per cui la riprenderemo domani, ma incominciamo a introdurla. È un problema talmente importante che su questo problema ha dovuto intervenire la Corte Costituzionale in una delle sue prime, anzi non in una delle sue prime sentenze, non è questo? Che sia questo? No? Allora vuol dire che sta qui. Nella sua prima sentenza storica, la sentenza 1 del 56, la Corte Costituzionale è intervenuta perché il problema era di un conflitto tra la Costituzione e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza fascistissimo in vigore in precedenza, e in particolare c'era un reato introdotto dal testo unico che era quello di distribuire avvisi stampati nella pubblica strada o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazione al pubblico senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. Questa è la norma fascistissima, per cui se tu volevi mettere fuori un manifesto dovevi chiedere alla polizia l'autorizzazione, e se non avevi l'autorizzazione non potevi farlo, per cui c'è una forma di censura. Non potevi manifestare in pubblico il tuo pensiero se non previa autorizzazione, vuol dire che il tuo pensiero è censurato. E la prima cosa che ha fatto la Costituzione, l'articolo 21, è eliminare qualsiasi forma di censura e dice, a dire, la libertà del pensiero è garantita in modo assoluto, con il solo limite del buon costume, che vedremo che cosa significa. Allora la Corte si è trovata di fronte a numerosi casi in cui si ipotizzava un conflitto tra questa norma tipicamente fascista e la norma costituzionale che garantisce la libertà di pensiero. Prima cosa che ho dovuto affrontare, battaglia storica, è il punto fondamentale sul rapporto tra Costituzione nuova e legislazione precedente. Battaglia storica, perché perfino il governo che si è costituito in giudizio, quella dell'Avvocatura dello Stato, governo della Repubblica Italiana, sosteneva la tesi che la nuova Costituzione non aveva rapporti con la vecchia legislazione. La nuova Costituzione guardava il futuro, per cui noi avremmo avuto una Costituzione democratica e repubblicana che guardava al futuro e una legislazione fascista che restava in vigore, pur essendo in patente evidente il contrasto con la Costituzione. È stata una battaglia storica la cui vittoria ha condizionato poi tutta la giurisprudenza costituzionale. La Corte ha detto no, la nuova Costituzione è parte dell'ordinamento giuridico. L'articolo 1 delle preleggi ignora lo Statuto Albertino perché era fuori dall'ordinamento giuridico. La nuova Costituzione, invece, dice la Corte, è nel nostro ordinamento giuridico ed è di conseguenza pienamente fonte del diritto. E quindi con la nostra Costituzione deve confrontarsi tutta la legislazione senza distinguere ciò che è avvenuto prima e ciò che è avvenuto dopo. Ma il fatto che la Costituzione gerarchicamente superiore sia seguita a una legislazione gerarchicamente inferiore, precedente, comporta abrogazione o dichiarazione di legittimità? Abrogazione o annullamento? Applicazione di un criterio cronologico o applicazione di un criterio gerarchico? La può dichiarare qualsiasi giudice, perché questo è l'effetto dell'abrogazione, l'abrogazione dichiara qualsiasi giudice, oppure la può dichiarare solo la Corte Costituzionale, perché nel nostro ordinamento, come studieremo, solo la Corte Costituzionale può dichiarare legittima una legge? Il giudice può operare subito di fronte al signore che è stato multato per aver attaccato un manifestino senza autorizzazione della polizia, può dire questa norma è stata abrogata dalla Costituzione per cui tu vai assolto, oppure deve sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale per avere della Corte Costituzionale una sentenza che dichiari illegittima la legge ordinaria? Questo è il grosso problema che ha affrontato la Corte e domani vedremo la soluzione.